Tre minuti dopo le 6:30, buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, da tutta la redazione di Radio Popolare, da Pop Sera. Per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, da questo momento fino alle 8:30, vi accompagneremo con le notizie, gli aggiornamenti di quello che succede, la giornata. Oggi sono notizie appese o attese, i dazi, la lettera che arriverà o non arriverà, chi lo sa. E poi le armi sono dichiarazioni. L'argomento però di questo pomeriggio, che lo costellerà per noi, è la morte di Goffredo Fofi. Perché Goffredo Fofi è una di quelle figure che abbiamo deciso di ricordare oggi pomeriggio diffusamente, lo stiamo già facendo, l'abbiamo già fatto questa mattina, poi nel giornale radio avete sentito nei titoli, eccetera, perché è una di quelle figure nella cultura a sinistra, insomma, che verso le quali chi si sia mosso in questi anni è decisamente debitore nello sguardo critico, nella curiosità, nella non omologazione, nell'autonomia, nel farsi sempre la domanda successiva e Radio Popolare come tutti, eh? Allora, lo ricorderemo diffusamente anche in più parti di questa trasmissione, anzi, per una volta potremmo dire che sono le altre cose che si intervalleranno a dei ricordi di Goffredo Fofi, perché per un motivo in primo luogo, perché tanto quanto era estesa la sua curiosità intellettuale, quanto poco era la sua smania, insomma, di apparire, eccetera, no? E quindi oggi questa trasmissione è dedicata a lui. E se volete, tra l'altro, potete anche scrivermi al 331-6214-013, perché Goffredo Fofi è una di quelle figure che ha avuto diramazioni di conoscenze in chiunque si sia mosso nel sociale, nella politica, nella cultura, veramente estese, estesissime. Morto a 88 anni, domani ci saranno i funerali a Roma alle 16 nella chiesa valdese di piazza Cavour. E la caratura di una figura come quella di Goffredo Fofi la si vede anche magari nei messaggi di ricordo che stanno arrivando in giornata, ma che vanno dalla dal mondo della cultura al mondo della cultura, anche quella proprio diffusa, quella poco visibile così nella quotidianità dei giornali, eccetera, o delle televisioni. E poi però arriva da Napoli che dice Totò è ridiventato Totò, da attore, diciamo, ai tempi di serie B, grazie a uno sguardo come quello di Goffredo Fofi. E poi a Nino D'Angelo che dice ha sdoganato pure me, perché quella capacità di andare a guardare non che cosa era alto, che cosa era basso, ma dove c'era del senso, del significato da guardare, utilizzare, far parlare, dargli sguardo e dargli voce, insomma, quella capacità Goffredo Fofi ce l'ha avuta per tutta la sua vita. Allora, cominciamo proprio da qui e da questa capacità e attitudine di Goffredo Fofi, con la redazione degli Asini, che è forse l'ultima rivista a cui Goffredo Fofi ha dato la sua firma da direttore. Do il benvenuto a Federica Lucchesini, che è della redazione degli Asini. Buon pomeriggio, Federica.
Buon pomeriggio a voi, ben trovate.
E gli Asini è uno dei tanti luoghi dove poi lui, oltre alla firma, insomma, di direttore, ma è rimasto appunto a modo suo uno degli animatori. Ci dici, Federica, in che modo si sentiva e si faceva sentire la presenza negli Asini? Gli Asini è rivista, diciamo, nel settore dell'educazione, si può dire così? Anche se è un po' riduttivo, forse.
Sì, gli Asini è una rivista, sì, di educazione, politica, cultura e società, che sono un po' gli ambiti che Goffredo, in maniera probabilmente ineguagliabile, è riuscito a intrecciare sempre. Gli Asini erano nati come costola, diciamo, in un certo senso, dello straniero,
per dedicarsi
un po' di più, la rivista che Goffredo ha diretto per tanti anni anche assieme a Alessandro Leograndi e con Alessandro Leograndi e con Anna Bravo in redazione. Quindi c'era Lo Straniero. A un certo punto quella parte di inchiesta sociale e di scrittura dall'esperienza degli operatori dell'educazione, gli operatori del sociale e della politica di base non bastavano più le pagine dello Straniero. Ad accoglierle nacque Gli Asini, diretto per tutti i primi numeri da Luigi Monti. E poi quando, dopo la scomparsa di Alessandro, Lo Straniero ha chiuso, Gli Asini hanno continuato, hanno preso anche quella parte, diciamo, che riguardava la politica e la cultura e la società, oltre all'educazione. E pian piano Goffredo ha sempre più lavorato, diciamo, con un collettivo di persone. Era una rivista di cui lui ha accompagnato la trasformazione, perché le sue sono state, diciamo, tra di noi spesso delle riviste d'autore, in cui alla fine la sua straordinaria capacità di lavoro, che era anche una straordinaria capacità di connessione, di viaggio, di scoprire, di dialogo con tanti e tante, quella straordinaria capacità di lavoro si riduceva praticamente nell'essere in grado di concepire e chiudere una rivista da solo dall'inizio alla fine, ovviamente con delle straordinarie collaboratrici. E poi man mano, col tempo, preparando, diciamo, varie trasformazioni e crescita di tante persone, come ho avuto cura di fare, ha lasciato che fosse sempre di più una forma, diciamo, collettiva a prendere piede nella gestione degli Asini, che ora per l'appunto non è una rivista d'autore, ma è un collettivo redazionale che con Goffredo ha continuato ad avere, ovviamente, un dialogo paritario, fraterno e di confronto continuo, con le discussioni su ciò che non gli andava bene, su ciò che gli andava bene, su ciò che lasciava fare, un'autonomia, un riconoscimento totale, ma in un confronto continuo e costante.
È un commento, è un ricordo che da qualunque parte arrivi, che arrivi dall'intellettuale conosciutissima o conosciuto o dai collettivi di lavoro e di studio, eccetera, utilizza sempre queste parole che stai utilizzando tu, no? Cioè di una capacità di presenza e di stimolo realmente poco frequente, insomma, quella di Goffredo.
Una forma di esigenza costante e continua della messa in discussione del senso di quello che si faceva, ma anche dei mezzi e di modi di farlo, perché il fine non conta se non viene raggiunto con i mezzi che gli corrispondono. Per cui il primum non era arrivare a produrre qualcosa, esistere o avere il proprio nome, ma era il percorso nel quale si faceva, la convivialità, la capacità di mettere in connessione le persone, di andarle realmente a incontrare, di interrogare il valore delle proprie prassi. Da noi sono rimaste continuamente delle fondamentali marche di stile, di postore, il fatto di non mettere davanti l'io. Se qualcuno dice troppe volte io in un pezzo, quel pezzo si deve riscrivere. Il fatto che se quando hai le mani ben in pasta, i piedi piantati in una situazione di pratica, allo stesso tempo devi pretendere da te stesso la capacità di farne prassi, di prendere la parola e di andare con la voglia di conoscere e metterla alla prova nella scrittura, di provare a farla valere oltre quel momento in cui facevi qualcosa per gli altri, ma poi ci doveva essere qualcosa dopo. Quindi vedi che è un dialogo continuo e costante attorno agli altri. Poi Goffredo era inesauribile nel desiderio di guardare avanti, di vivere, di produrre, per cui era un continuo immaginare i quaderni da legare, le pagine all'interno, il ripassare, il ripetere, tutto un canone mobile di una tradizione che ha bisogno di essere trasmessa di mano in mano, di incontro in incontro, capace di risignificare. In questo siamo veramente, penso, moltissime le persone che si riconoscono.
Adesso mi ha scritto un'ascoltatrice che dice: io ho conosciuto Fofi leggendo Film TV, rivista di cinema che leggo da oltre 25 anni, e dice: con quelle recensioni mi ha fatto scoprire dei capolavori nascosti. E questo, diciamo, è il filone per cui molti hanno conosciuto Goffredo Fofi, proprio di critica cinematografica, dove le cose che fino al giorno prima magari erano ritenute anche un po' di serie B venivano prese, girate, guardate e ributtate lì e poi assumevano una forma diversa. Senti, ma dato che dicevo cominciamo quasi con una delle ultime esperienze da direttore di Goffredo Fofi, appunto con Gli Asini, però quella storia lunghissima, cioè dalla Palermo di Danilo Dolci e poi con tutto l'escursus politico, culturale, come lo metteva sul tavolo? Perché fai un racconto di una vivacità estrema anche negli ultimi anni, no? E quindi chiedo come, però poi difficile immagino parlare con Goffredo Fofi e pensare che lui avesse la tua età o la tua esperienza, cioè se la portava dietro però tutta quella storia che aveva. Come ci si relazionava con questo?
Ma non so come dire, certo che lo sguardo, il desiderio di fare, di continuare ad agire nel sociale, nella politica era il punto. La storia che era alle spalle negli ultimi anni per tutti noi è normale dire che quando si passava del tempo assieme i suoi racconti erano un momento di piacere fondamentale, anche perché nei racconti di Goffredo le persone, i luoghi, i libri, le opere si rincorrevano, era inesauribile. Se lui ti raccontava cos'era la Napoli degli anni 70 o Parigi negli anni 60, il periodo in cui è stato a Torino, ha fatto le inchieste, quelle potevi stare anche 12 ore o di seguito, intere notti, ad ascoltarlo. Però quelli erano dei momenti di intimità con le persone vicine a cui andavo. Ma non era mai, non so come dirti, non esisteva mai un rammemorare per rammemorare. C'era chiaramente il piacere di condividere un legato con le persone a cui voleva bene, ma questi erano come dei momenti di pausa, perché poi il punto era sempre: e adesso ci mettiamo a lavoro. Prima o dopo la cena, durante, c'era un quaderno da aprire e un elenco di libri, di persone da andare a incontrare per farle scrivere, di luoghi in cui bisognava mettersi in treno ad andare a vederli, perché la quantità di treni che Goffredo ha preso, passando dal palco di un festival a un incontro in università per poi andare all'ultimo circolino di ragazzi anarchico aperto a nord o nella casa famiglia a sud, per poi segnalarteli e poi passarti un indirizzo. Quindi non so come dirti, non c'era un monumento di una vita leggendaria raccontata. Questa aura di leggenda non c'era mai, perché è qualcuno con cui il piacere di la convivialità, nel senso di Vanilli, cioè di mangiare, pensare, faticare fianco a fianco, non veniva mai meno, e non c'era monumentalizzazione di sé, se è questo di cui stai parlando. La cosa che io ci tenevo a dire è che appunto poi Goffredo ha fatto tantissimo per il cinema, per il teatro, per l'arte, per la cultura, è stato soprattutto, io credo, qualcuno che è stato in grado di fare delle riviste, dei mezzi di azione civile e culturale, ma per quello che riguarda molto molti di noi che siamo nella redazione degli Asini, è stato anche qualcuno che ha permesso di riconoscersi in una tradizione, in una storia della pedagogia e dell'educazione. Il suo rispetto e ascolto per l'infanzia e la possibilità di tradurre da una tradizione anarco-socialista il rispetto per l'infanzia e la capacità di prendersi la responsabilità di essere educatori che non schiacciano ma liberano è una cosa vivissima e presentissima. Adesso sono nomi più noti nell'MCE, Bruno Ciari, la Margherita Zebeli, Lamberto Borghi, ma ci sono stati degli anni in cui la persona Alexander Neal, Colin Ward, c'è stati degli anni, negli anni 90, negli anni 2000, possiamo dire che veramente è stata la persona che ha traghettato tutto questo da attraverso almeno due passaggi generazionali. E c'è una gratitudine enorme e viva in questo, che io penso che spingerà veramente tante, tanti di noi a impegnarci con ancora più slancio.
È il motivo per cui stiamo ricordandolo così diffusamente, perché è difficile dare il senso di che cos'è una vera linfa vitale culturale nel mondo
sì,
attuale,
certo.
E invece Goffredo lo è stato, e lo è stato proprio in questi momenti.
C'è questa immagine proprio della rete ferroviaria, quando parli di linfa vitale, che mi viene in mente, perché tante gambe, quanto cervello, una capacità, noi ce lo ripeteva sempre, prendi e vai. Quando senti che ci sono 3-4 persone che fanno una cosa sensata in un posto, prendi, vai a incontrarle.
Ci proviamo, adesso andiamo ad Haiti, ma torneremo poi nei ricordi di Goffredo Fofi. Intanto grazie davvero Federica Lucchesini.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro a tutti voi degli asini. Ciao, 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 ciao. Questo, e ci torneremo dopo le 7, poi anche questa sera, ma questo era un pezzettino di quel ricordo.
Colombia!
E tra poco, a proposito dei viaggi nei luoghi non così illuminati, andiamo ad Haiti.
Te digo mi gente, son inmigrantes. Si te cuento mi historia te va a poner a llorar. 14 años empezó a trabajar de los países afuera, y todo lo que hago no me servía para nada. Y cuando llega a Chile no se habla español, para aprender tuvo que pedir por favor. Es un punto importante para poder comunicar, y sin eso no va a poder funcionar. Yo un día ser cantante por ustedes quiere. Donde que la que llegue, no que lo ve la gente dice. Por la que me conoce, yo soy haitiano. Me siento muy orgulloso por ser que están apoyándonos. Yo,
yo. Somos inmigrantes, los cantamos por usted lo merece. Somos inmigrantes, los cantamos por usted lo merece. Racismo, clasismo, vea lo mismo. Blanco, negro, somos lo mismo. Racismo, clasismo, vea lo mismo. Blanco, negro, somos lo mismo.
Cuando dejé a mi país, toda mi familia se puso a llorar, pensando en mi auxilio. Y también por difícil, viviendo al exterior. Haití es mi país, allá me siento mejor. Si hoy estás viviendo fuera de tu país, ¿por qué te gustaría tener una vida mejor? Por eso quiero decir a todos mis amigos, recuerden su país. Nosotros no venimos para acá ni para ser delincuente, menos vagabundo. Venimos a estudiar, venimos a trabajar. Me gusta cuando la gente está hablando de su país. Me siento que tú sabes.
Nosotros todos inmigrantes en este país, no se hace violencia, piensa en tu familia, es que te dejas atrás. Recuérdate dónde tú salís, dónde quieres llegar, porque no puedes tener uniones, siempre discusiones. Todos los días se está peleando entre nosotros. Vamos al amigo, somos compañeros, de la misma sangre, diferente color. Nosotros somos hermanos, creados para un solo Dios. Porque siempre tenemos de cosas que no vale la pena. En la vida que le llega hay que sufrir y luchar. Lo pido a Dios que lo proteges a todos los inmigrantes que están en este país.
Somos inmigrantes, los cantamos por usted lo merece. Somos inmigrantes, los cantamos por usted lo merece. Racismo, clasismo, vea lo mismo. Blanco, negro, somos lo mismo. Racismo, clasismo, vea lo mismo. Blanco, negro, somos lo mismo.
A veces mis ojos están viendo, mi corazón sufriendo. Alguna parte inmigrante odiado por la sistema mareante. Entiéndeme, un inmigrante no es un lufaldo, ni un papel sin dueño. Oh, no me falta el color, pero me falta el valor y el respeto. Porque algún lugar donde lo tratan muy mal, como si fuera un animal. Sabes bien, en este mundo, puede ser pobre, rico, blanco, negro, somos iguales, respiramos el mismo aire.
Vi dicevo, andiamo ad Haiti, accompagnati anche da questo Haitian Fuego. Allora, rapporto dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Ad Haiti insomma, in questi primi mesi dell'anno, cioè da gennaio ad adesso, oltre 3.000 morti. Si sta parlando di morti violente e di allarme dell'ONU, perché, come dire, di un paese fuori controllo e di un rischio anche di estensione di una situazione fuori controllo anche agli altri paesi. Ringrazio Lucia Capuzzi, benvenuta.
Salve, buonasera.
Giornalista degli Esteri di Avvenire, recentemente sei stata ad Haiti. È una fotografia micidiale, cioè 3.000 morti in pochi mesi da, come dice l'Alto Commissariato, da bande, da gang, da tutto il fuori controllo che c'è.
Sì, Haiti è un paese in cui lo Stato è ormai imploso e il paese vive una guerra perenne del tutti contro tutti, i cui protagonisti sono le bande armate, le gang criminali, quindi non stiamo parlando di gruppi armati con una qualche ideologia o idea politica, ma sono gruppi criminali che nascono come braccio armato prima della dittatura, poi dei signori locali, poi riescono ad accumulare così tante risorse che si rendono indipendenti, e adesso questi gruppi sono di fatto l'unica autorità che esiste e contendono il territorio, meno fra loro in questo momento e più con la polizia, a colpi di massacri e sfollamenti della popolazione. 3.000 morti sono un'enormità, ma non rendono la situazione di Haiti. Di fatto è un paese in cui non c'è legge, non c'è regola, non c'è, tant'è vero che si moltiplicano a Port-au-Prince le barriere. Cosa sono? Sono della specie di muri improvvisati che la gente si costruisce per cercare di difendersi dalle bande, e questo fa capire proprio lo stato di estrema fragilità in cui si trovano i civili che sono esposti a rapimenti, sfollamenti. A Port-au-Prince c'è oltre 1 milione di sfollati interni, che tra l'altro non può fuggire dalla città perché comunque le uscite della città sono blindate, sono controllate dalle gang. Quindi è una guerra medievale, molto dell'idea medievale, no? Di questa guerra del tutti contro tutti, le terre di nessuno, combattuta nell'era globale, nell'indifferenza del mondo e sotto gli occhi del mondo, perché appunto non si vuole vedere Haiti, non è che Haiti non si veda.
Ma Lucia, ma quando l'Alto Commissariato dice poi preoccupazione per un timore, rischio, contagio ai paesi di fianco, cosa significa? Cioè che quella terra di nessuno diventi, vada oltre?
Haiti è la Somalia dei Caraibi ed è sempre molto pericoloso lasciare dei buchi neri nello spazio in cui è di fatto un trampolino per ogni genere di traffico. Haiti è utilizzata per far passare la droga perché non c'è controllo, per traffico di organi, per traffico di esseri umani, per qualsiasi genere di traffico, e temo che questo faccia anche molto comodo a tanti, che ci sia questo buco nero. In realtà è sempre molto pericoloso lasciarli, perché appunto queste zone senza legge tendono a contagiare e a provocare i loro effetti in chiave regionale. C'è poi un ulteriore effetto, che è quello del grande esodo da Haiti, e che si aggiunge a una serie di esodi da altri paesi, però quello haitiano è assolutamente, tutte le persone vorrebbero fuggire da Haiti, tutti gli haitiani non sanno come fare, e tra l'altro qualche giorno fa il Washington ha proclamato Haiti zona sicura, paese sicuro, e ha ipotizzato il rimpatrio anticipato dei 500.000 haitiani che hanno una protezione temporanea negli Stati Uniti. Poi è stato bloccato da una corte, però già l'idea che si possa parlare di Haiti come paese sicuro farebbe sorridere se non fosse una tragedia.
E quella è una eco che sentiamo anche qua, no? A proposito della forzatura sul concetto di paese sicuro, ma in effetti poi se c'è qualcuno oltreoceano che può tentare di definire Haiti paese sicuro, nessuno si stupisca che poi in Italia qualcun altro tenti di definire altri paesi sicuri. Grazie mille di questo racconto.
Grazie a voi.
Lucia.
Grazie,
buona serata. È Pop Sera, mancano 2 minuti alle 7. Lei era con noi, Lucia Capuzzi della redazione Esteri di Avvenire. Ci fermiamo un minuto e 40 e poi proseguiamo e ritorniamo in uno dei molti ricordi di Goffredo Fofi e poi continueremo, insomma, navighiamo così oggi fino alle 19.30 con il giornale radio e poi Metro Regione e poi di nuovo fino alle 20.30. Le 7 e un minuto, ora devo parlare in diretta con Pop Sera, ma siamo a bacchetta al microfono. La morte di Goffredo Fofi è questo ricordo diffuso che stiamo facendo, alternandolo con poi le notizie, altri argomenti, ma perché è complicato anche voler rendere, appunto, dicevamo prima chiacchierando con la redazione degli Asini, no? La forza di una linfa vitale propulsiva nel mondo culturale è così come quella di Goffredo Fofi, solo con una voce o solo con un pezzo. E quindi saluto Alberto Rollo, benvenuto, grazie.
Eccoci qua, grazie, siamo qua. Oggi è una giornata un po' triste, devo dire.
Alberto Rollo, scrittore, figura molto attiva nel mondo dell'editoria, della cultura, nel mondo di Radio Popolare altrettanto, perché insomma lo ricorderanno anche in molti come una delle collaborazioni con Sabato Libri, eccetera. E a proposito di riviste, che è una delle, come dire, dei rami costanti che uscivano dal corpo di Goffredo Fofi, ex direttore di Linea d'Ombra, rivista milanese fondata da Goffredo Fofi, in un periodo in cui Fofi dava la firma come direttore responsabile, giusto Alberto?
Ma no, lui è stato in realtà quello che ha avviato Linea d'Ombra, è il direttore. Siamo poi intervenuti, sono intervenuti altri, tra cui anch'io, negli ultimi anni, negli anni 90, che sono stati anni veramente anche eccellenti dal punto di vista di quello che Linea d'Ombra era ormai diventata, partita come una rivista appunto che accoglieva i nuovi scrittori, le nuove idee, così era diventata anche un sostegno inevitabile per tutta l'editoria italiana, cioè su Linea d'Ombra uscivano scrittori stranieri che non erano mai stati pubblicati in Italia, che poi venivano ripresi dagli editori. C'era un clima effervescente, devo dire, effervescente, tanto che era così effervescente che Goffredo poi a un certo punto si stanca dell'effervescente, si stancava, devo dire, e voleva passare ad altre
effervescenze.
Era una delle sue caratteristiche più fascinose e anche che potevano creare dei dissidi e dei dissapori, però a ricordare questi suoi momenti in cui basta, andiamo da un'altra parte e fondiamo lo straniero, poi fondiamo gli Asini, poi fondiamo, insomma, e veniva da, andando più lontano e devo dire riagganciando le stagioni più belle anche della mia giovinezza e della giovinezza della mia generazione, io aspettavo i numeri di Quaderni Piacentini in cui lui faceva pezzi il cinema oppure lo creava
appunto.
Ma era così, lo si aspettava.
Però senti Alberto Rollo, ma in questo modo appunto anche di irrequietezza si può dire, ci sta come tratto, però in questa, cioè, chiunque sottoscrive, no? Credo sottoscriverebbe l'idea che appunto l'interessante va trovato ovunque, non soltanto nel patinato, non soltanto nel già proposto, bisogna saperlo trovare anche nel basso che poi diventa alto, insomma tutte queste belle cose qua. Poi però per riuscire a farlo e per riuscire a continuare a farlo e ad avere questa indole ci vuole un talento, non solo forse un talento, non so che cosa ci vuole per riuscire a farlo per così tanto tempo, con così tanta anche, mi viene da dire, metodo anche nell'irrequietezza dello spostarsi, del continuare a cambiare, eccetera.
Certo, però guarda, mi viene quasi automatico condensare tutta questa questi aspetti che dicevi in una parola. Goffredo era un uomo curioso, non smetteva mai di esercitare la sua curiosità, ed era una curiosità che andava da uno dei temi fondamentali che l'hanno guidato lungo tutta la sua attività, cioè quella dell'educazione, la pedagogia, e quindi dai bambini, diciamo così, e nella parte bambina che abbiamo dentro di noi, a una costruzione di una cultura alternativa che però anche lì conteneva da una parte l'alternativo vero, diciamo così, e dall'altro il mainstream, Marlon Brando, i grandi attori, cioè sapeva guardare su tutto l'orizzonte.
Faceva i conti con tutto quello che l'umanità produceva.
Assolutamente sì, in una maniera a volte anche disordinata, ma dato che aveva una propensione a volte alla sintesi fulminante, quello chi ce l'ha, è quella una delle doti, la sintesi fulminante insieme alla curiosità, e per questo poteva veleggiare verso destinazioni molto diverse tra di loro, molto anche sorprendenti, da Totò, come sappiamo, grande suo ispiratore, a tutto il cinema americano. Ecco, ma noi dobbiamo immaginarcelo, diciottenne tra Gubbio e Parigi, e dove è stato chiuso, soprattutto Parigi, dove non c'era giorno in cui non si faceva tre film uno di seguito all'altro. Ecco.
Adesso mi scrive Luciano, e tra i ricordi mi mette la prefazione di Goffredo Fofi a Fare la pace di Alexander Langen, a proposito degli sguardi, certo. In questo caso è uno dei filoni che connota. Alberto Rollo, altra questione, appunto, prima con la redazione degli Asini mi era uscita come la definizione di linfa vitale, no? Cioè anche vitale per gli altri, eccetera. E oggi siamo come più abituati eventualmente a celebrare dei caposcuola oppure dei battitori liberi, dico anche nell'ambito proprio dell'intellettualità, no? Dei battitori liberi, delle battitrici libere, dei caposcuola, eccetera. È un ruolo autonomo e unico attribuibile a Goffredo Fofi, o insomma non ce ne sono molte di figure che invece quello che si portano dietro è appunto questa capacità di essere linfa vitale anche per tante persone, cioè di stimolo, di occhio attento e, come dici tu, anche chirurgico sulle cose, eccetera.
Sì, sì, io devo dire che in questo caso concentrerei l'attenzione sulla specificità di Goffredo, perché poi forse di linfe vitali ce ne sono, non dobbiamo essere sempre troppo pessimisti.
Giusto richiamo.
Ecco, però lui questa cosa ce l'aveva ed è stato un maestro, quello che si dice un maestro, nella doppia accezione, cioè quella a volte antipatica del devi fare così, e invece quell'altra, e l'altra versione è quella della continua, inestinguibile provocazione e sollecitazione a guardare sempre altro, sempre altro. Non c'era tema e non c'era libro che non avesse letto o personaggio che non avesse seguito. Ha avuto su questo fronte dell'essere maestro, ha avuto uno dei grandi, prima dicevi Alexander Langer, ed è un bellissimo rapporto, però in anni più recenti c'è stata la morte di un altro Alessandro, che è la Leo Grande, che è stata davvero un colpo per la sua dimensione di far crescere le persone. Alessandro Grande stato un ragazzo, mi viene da dire, meraviglioso, e Goffredo l'ha fatto crescere. Ecco.
E Alberto, te lo chiedo anche in virtù appunto dell'esperienza, è che tu hai prima la redazione degli Asini, appunto, ci parlava come dire, della presenza di Goffredo Fofi in questi ambiti che dicevano quasi di circolo o di collettivi. Che rapporto aveva ambivalente con la grande editoria? Con la grande editoria intendo la grande produzione editoriale, quella... quella più da vetrina, magari.
Sì, bene, no, lui ha sempre svolto un ruolo all'interno della cosiddetta grande editoria. In Feltrinelli ha svolto un ruolo piuttosto forte, fin quando non c'è stata poi la crisi della casa editrice negli anni Ottanta. Ma lui era sempre lì ed è ha continuato ad essere un interlocutore sostanziale. Io ho lavorato per tanti anni in Feltrinelli e ogni tanto c'era la visita di Goffredo e bisognava prendersi le mazzate, ecco, però questa era la cosa bella, e non solo con Feltrinelli. Goffredo è sempre stato attento alla grande editoria, così come è stato attento alla media e piccola editoria, in cui ha svolto un ruolo anche. Vedevo stamattina alcune foto e lo vedevo abbracciato a Pierino Manni, della Manni di Lecce. C'è stato questo momento in cui meraviglioso, in cui lui e Grazia Cherchi hanno dato un sostegno decisivo a quella casa editrice piccola.
Grazie mille Alberto Rollo di questo ricordo e di essere stato con noi oggi. Grazie.
Buona serata.
Buona serata a te. Io lo ricordo, i funerali saranno domani di Goffredo Fofi a Roma, alla Chiesa Valdese, alle 16, e noi in questo ricordo diffuso continueremo. È Pop Sera, sono quasi le 7:15, vi ricordo alle 7:30 le notizie di Popolare Network. Prima un paio di cose che riguardano la sanità e anche la vita reale di molte persone, nel primo caso dei malati di Alzheimer nelle RSA. After all, she took me back once before. Once before. Perché ve lo dicevo, nella sanità, notizia importante appunto nella vita dei malati di Alzheimer e dei loro familiari, riguarda le rette nelle RSA e una decisione della Corte d'Appello di Milano di oggi. Allora, introduco in trasmissione Vittorio Agnoletto e ti chiedo, Vittorio, innanzitutto buon pomeriggio.
Buona giornata a tutti e a tutti.
Mi piacerebbe anche chiederti che cosa pensi tu di Goffredo Fofi. Vabbè, no, ma vado dritto invece sull'argomento. Perché è una notizia importante questa decisione della Corte d'Appello di Milano?
Beh, potremmo dire perché fa giustizia di un'ingiustizia, nel senso che quanto era stato deciso dal Tribunale di primo livello a Milano era in assoluto contrasto con quanto indicato già da tempo dalla Cassazione.
Cioè riguarda il pagamento della quota sanitaria per le persone ricoverate in RSA malate di Alzheimer, è questo?
Certo, è questo, ma proviamo a fare un po' di cronistoria velocemente. Quando una persona è ricoverata in RSA bisogna valutare quali sono le sue condizioni sanitarie e quali sono invece delle limitazioni nei movimenti o nelle reazioni, eccetera, dovute all'età. E la spesa va valutata, quella che sarebbe la spesa sanitaria che spetta alla regione, e invece la spesa sociale, quindi per l'assistenza sociale, spetta al singolo cittadino e in base al suo ISEE al comune di residenza. la Regione Lombardia ha stabilito che nelle situazioni dove è presente sia una situazione sociale sia una situazione sanitaria, più o meno il 50% della retta la paga la Regione, il 50% della retta la deve pagare il cittadino in relazione col suo comune in base all'ISEE. La Corte di Cassazione da tempo però ha stabilito un'altra cosa, e cioè ha detto: attenzione, lì dove ci sono patologie estremamente gravi, e quella citata in questo caso è l'Alzheimer, si deve ritenere che le limitazioni dovute agli aspetti sanitari sono talmente gravi che riassumono in sé anche le limitazioni dovute alla condizione sociale, all'età e via dicendo. E quindi tutta la spesa è in capo alla Regione. Il singolo e la famiglia non devono pagare nulla e tutta la retta deve essere pagata dalla Regione. Poi è evidente che questo si rivolge come provvedimento a quelle persone che hanno un Alzheimer in stato avanzato, non che è all'inizio della condizione e quindi ancora parecchie autonomie. Si parla di Alzheimer, può riguardare però come principio anche altre patologie estremamente gravi. Questa sentenza della Cassazione è stata contestata dai gestori dell'RSA, perché la famiglia hanno detto: benissimo, di fronte a questa sentenza voi dovete restituirci dei soldi, noi non paghiamo più e i soldi ve li dovete far dare dalla Regione. Le RSA invece come hanno reagito un paio di mesi fa? No, noi non abbiamo nessuna intenzione, per motivi politici dicono, di fare un'avvertenza contro la Regione, e hanno fatto pressione sul governo perché venisse approvata una legge con all'interno un articolo che prevedeva sostanzialmente di cancellare questo rimborso, questo pagamento al 100% da parte dello Stato e della Regione. Quell'emendamento non è passato e quindi la situazione oggi è quella che ha stabilito la Corte d'Appello, che ribadisce quanto stabilito dalla Cassazione, cioè quando una persona ha l'Alzheimer in stato avanzato ed è ricoverata in un RSA, tutta la retta deve essere pagata dalla Regione.
Ma quindi, scusa Vittorio, in puro stile 37.2, però quindi nella pratica concreta specifica, questo vuol dire che chi si ritrova in quella situazione, cioè di avere un familiare ricoverato in una struttura RSA in regione, all'interno della regione Lombardia, da domani succede qualcosa per lui?
Assolutamente, da domani può chiedere, primo, di non pagare, può comunicare che non pagherà più la retta, dicendo all'RSA di rivolgersi per il pagamento della retta alla Regione, cioè al Servizio Sanitario Regionale. E poi, appoggiandosi però a un avvocato, deve valutare anche se è possibile richiedere gli arretrati. Questo dipende da com'era la condizione 3 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa della persona che è stata ricoverata in RSA.
È una bella botta per la Regione Lombardia dal punto di vista economico.
Sì, però questa non è una sentenza che riguarda la Regione Lombardia, cioè è stata stabilita, la sentenza è stata emessa dal Tribunale di Milano,
okay.
Ma ribadisce un concetto che è legge a livello nazionale. Sono fuori legge da tempo ormai quelle RSA che continuano a chiedere alle familiari di pagare il 50% della retta di un loro parente con Alzheimer. Il principio già esisteva, stabilito dalla Cassazione, ne abbiamo parlato a 37.2, l'ho pubblicato sulla mia lettera di diritti in salute, cioè è un principio affermatosi da tempo.
Quindi allora cambio il commento, è una bella botta per le regioni.
E certo. È una bella botta per le regioni, stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone, stiamo parlando di un numero di malati di Alzheimer assolutamente in crescita, dopodiché però, siccome quando parliamo delle regioni parliamo del fondo sanitario, cioè parliamo del servizio sanitario regionale, ritorna tutto all'inizio, e cioè bisogna che lo Stato finanzi maggiormente la sanità e quindi anche i trasferimenti in capo alla sanità alle diverse regioni. Non c'è assolutamente ombra di dubbio, e a questo dobbiamo aggiungere un'altra sentenza estremamente importante della Corte Costituzionale, che ha detto: gli enti locali, comuni e regioni, quando sono chiamati a pagare spese sanitarie, non possono dire non abbiamo soldi, perché in base ai principi costituzionali quali sono le prime spese alle quali devono fare fronte. Quindi prima di decidere altri interventi di tipo urbanistico, edilizio, costruire nuove strade, eccetera, eccetera, devono assicurarsi di avere i soldi per poter pagare i servizi sanitari e sociosanitari previsti per legge.
E questa è una vicenda che si tiene poi con un'altra notizia di queste ore, perché a livello europeo un po' di ordini nazionali dei medici, Germania, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, hanno firmato una carta di Roma, che parla della salute come investimento strategico. Ne parlo perché poi si ritorna sempre all'attualità immediata a proposito di finanziamento del settore sanitario, dove dicono esplicitamente che la corsa al riarmo rischia di mettere in crisi il welfare europeo complessivo, con quel famoso obiettivo 5% del PIL per la difesa a livello NATO. E di questo adesso ti ringrazio, Vittorio, vado a parlare con
Posso
uno di
questi.
Posso
dire una cosa?
Prego, Vittorio.
Questo?
Certo.
Perché sono stati fatti un po' di calcoli da un osservatorio proprio sulle spese militari. Allora, se andiamo a analizzare un esempio, una cosa molto banale, in 10 anni la spesa militare arriverebbe a 700 miliardi per raggiungere quel 5%. Bene, è stato calcolato che se la spesa militare arrivasse solo al 2%, il sole tra virgolette, che era il primo livello stabilito dalla NATO, e oggi invece deve arrivare a un livello molto più alto, la differenza supera lo stanziamento per la sanità di un anno, cioè supera i 140 miliardi circa che ogni anno vengono spese per la sanità pubblica. La differenza tra finanziare il riarmo al 2% e finanziarlo al 3,5% il riarmo effettivo, poi c'è un 1%, 1,5% che riguarda servizi segreti ed altre cose. La differenza supererebbe la spesa per il servizio sanitario pubblico di un anno. Per capirci, stiamo parlando di cifre veramente incredibili, quindi non c'è ombra di dubbio che Mo porterà un taglio alle spese della sanità, welfare, pensione e scuola.
Grazie Vittorio, grazie mille, e intanto saluto anche Filippo Anelli, benvenuto.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, che è il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici in Italia e quindi uno di quelli che ha firmato insieme ad altri paesi, appunto Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna, che dà l'idea che quello che noi stiamo toccando ormai con mano da mesi in Italia, cioè dei rischi per la per il settore sanitario, a prescindere dalle armi, cioè proprio dei rischi di sottofinanziamento, a questo punto diventa proprio un modello generale europeo su cui voi lanciate l'allarme reale.
Sì, noi pensiamo, siamo abbastanza preoccupati dall'evoluzione ovviamente politica, geopolitica che sta avvenendo, perché il finanziamento appunto arrivare al 5% per le spese militari significa superare, come è stato già detto, i 145 miliardi e quindi anche il finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ed ovviamente, poiché bisognerà pagare anche i debiti del PNRR dal 2027 in poi, la preoccupazione è che lo Stato sociale in tutta Europa, non soltanto in Italia, non regga.
Cioè, infatti dico, l'aspetto nuovo mi sembra che ci sono altri paesi che dicono la stessa cosa, cioè che dicono altri ordini dei medici che dicono sì, a parte le parole, poi ci potete pure dire che non ricadrà sulle strutture di welfare, ma queste prospettive di investimento sulle armi non possono che ricadere sul welfare.
Il pericolo è questo. Cioè, diciamo che noi vorremmo spiegare la posizione, che non è soltanto un problema di preoccupazione, no? Ma anche il fatto che la nostra Europa non si caratterizza solo per i confini, si caratterizza perché nel dopoguerra, dopo le due guerre del secolo scorso, i nostri padri costituenti e poi credo la spinta della società civile ci abbia portato a ripudiare la guerra, così come è scritto nell'articolo 13 della nostra Costituzione, ma soprattutto a considerare una società dove i diritti siano assicurati. E il diritto alla salute in questa parte del mondo è un diritto che viene assicurato alle persone in quanto persone. È diventata una caratteristica, una peculiarità dei nostri paesi, e noi vorremmo che questa peculiarità fosse tenuta in debito conto, così come la difesa dei confini. Cioè, come dire,
sono elementi genetici dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea questi.
Esattamente, e quindi se ci sono delle regole di bilancio che bisogna, come dire, in qualche maniera adottare per consentire una spesa più ampia, in qualche maniera bisognerà consentire anche che questi elementi costitutivi del nostro essere europei siano mantenuti, insomma, che il diritto alla salute sia assicurato a tutti gli europei.
Filippo Nelli, la ringrazio e buona serata.
Grazie.
Grazie al Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici in Italia. Sono le 19:26 minuti, dalla linea alle notizie, c'è poi il giornale radio, segue Metro Regione alle 8. Ritorniamo, ve lo dico già subito, continueremo nel ricordo di Goffredo Fofi con un'intervista a uno scrittore conosciuto che conoscete, Nicola Lagioia, e poi vi propongo un'intervista direttamente a Radio Popolare di Goffredo Fofi 10 anni fa, ma vale la pena di ascoltarla. A dopo. Due minuti dopo le 8 torna in onda Pop Sera, Massimo Bacchetta al microfono per tutta questa settimana. Accompagnandovi nelle cose che capitano nella giornata, vi dico che Sinner ha vinto la semifinale a Wimbledon contro Djokovic al terzo set. Vedendo le immagini, direi che l'ultima parte del terzo set Djokovic l'ha giocata quasi non correndo. In questa serata però continuiamo nel ricordo diffuso che abbiamo organizzato in tutto questo pomeriggio di Goffredo Fofi, e vi avevo dato l'appuntamento per due interviste. Una su Goffredo Fofi e una di Goffredo Fofi. Nei ricordi di una figura come quella di Goffredo Fofi, morto oggi 88 anni, domani ci saranno i funerali a Roma, insomma, di linfa vitale per una quantità enorme di esperienze culturali, editoriali, politiche, culturali. Quello che vi propongo adesso è un'intervista a Nicola Lagioia, lo scrittore, uno dei tanti in rapporto diretto con Goffredo Fofi. Intervista di Lele Liguori, partendo dal chiedergli una fotografia del personaggio Goffredo Fofi. Queste le sue risposte.
A proposito di fotografia, Goffredo, quando io l'ho conosciuto, che era nel 2000, aveva l'abitudine, e lui abitava nel rione Monti a Roma, aveva l'abitudine di fotografare con una Polaroid tutte le persone che salivano a casa sua per la prima volta. Io mi ricordo, salì per la prima volta a casa di Goffredo, lo conobbi con Andrea Piva. Con Andrea Piva, perché era da poco uscita La Capagira, il film che Goffredo aveva amato molto. Andrea Piva l'aveva scritto, suo fratello l'aveva girato, e quindi quando arrivavamo a casa di Goffredo, che mi presentò Andrea, lui con una Polaroid ci, diciamo, immortalò tutti e due. Tra l'altro, proprio oggi la Polaroid, quella Polaroid lì me l'ha mandata con un WhatsApp a Pietro Marcello, che era con lui stamattina quando è morto. Quindi questo, che cosa vuol dire questa cosa qui? Cioè l'incredibile curiosità che aveva Goffredo per tutto ciò che era al di là del suo naso. Cioè proprio questa curiosità inesauribile, innanzitutto l'ha reso un punto di riferimento per decenni, il numero di persone in tutti i campi che lui ha scoperto o che ha instradato sono veramente innumerevoli, e poi subito dopo ci arruolò immediatamente per lavorare, per collaborare allo Straniero, che era la rivista che a quell'epoca esisteva, insomma, da poco tempo. E questo anche per dire che Goffredo era uno che è una cosa che oggi, insomma, fatichiamo molto a fare, metteva insieme le persone, creava dei gruppi di lavoro, prediligeva il noi all'io e faceva delle cose, proprio le buone pratiche, sin dai tempi in cui io ovviamente non ero ancora nato, i tempi dello sciopero al contrario con Danilo Dolci, la mensa dei bambini proletari a Napoli, ma poi insomma, tutta questa cosa qui se la portava dietro ed era un esempio vivente.
Tu dicevi metteva insieme le persone, allora dimmi che cosa ti dice, che cosa ci dice di Goffredo Fofi questa ulteriore fotografia, cioè a dire, tra i saluti che oggi Fofi ha ricevuto c'è stato quello di Nino D'Angelo, il cantante del sottoproletariato urbano napoletano, così l'aveva definito Fofi, che ringrazia ancora oggi Fofi di averlo fatto diventare un artista stimato. Prima questione. La seconda è l'Avvenire. Avvenire oggi, il quotidiano dei Vescovi Italiani, saluta in modo caloroso Goffredo Fofi, definito un amico di Avvenire. Che cosa dicono queste due storie di Goffredo Fofi?
Allora, guarda, quello che la questione di Nino D'Angelo, che io tra l'altro ho conosciuto grazie a Goffredo, quindi molte persone che hanno stretto dei legami oggi, che sono amici, cioè che sono amici, si vogliono bene in maniera, devo dire, disinteressata, sono state messe insieme per la prima volta da Goffredo. Ma Goffredo, quello che ha fatto con Nino D'Angelo, l'aveva fatto alcuni decenni prima con Totò. Cioè, noi oggi Totò lo consideriamo un genio del nostro cinema, della comicità, ma all'epoca veniva considerato un attore di serie B. Goffredo, che aveva proprio il fiuto per ciò che era al tempo stesso popolare, però diciamo così geniale, sdoganò, diciamo, Totò. Infatti poi Franca Faldini, la moglie di Totò, è sempre stata vicino a Goffredo e grata per questa cosa qui. La stessa cosa con Nino D'Angelo. Per quanto riguarda Avvenire, allora Goffredo, pur non essendo, diciamo, un cattolico osservante, cioè lui amava ripetere questa frase di suo padre che diceva: Dio o non c'è o è fascista. Ciononostante, lui è stato molto vicino al meglio del pensiero religioso, che tant'è vero aveva anche buoni rapporti con i Valdesi. Infatti domani la messa sarà, il funerale sarà nella chiesa Valdese a Roma. Che cosa ha preso dal meglio del pensiero religioso? Quello di A, dedicarsi agli altri, e B, anche una certa radicalità, ma anche, guarda, tra i suoi passi preferiti del Vangelo c'erano le beatitudini, no? dove si dice fondamentalmente che chi vuole conservare a tutti i costi la propria vita, accumulare, la perderà, chi invece è disposto a metterla in gioco, la vita, la ritroverà la strada. E questa cosa qui non era semplicemente, come dire, non erano delle parole. La cosa bella di Goffredo è che poi le metteva in pratica, cioè poteva permettersi le parole perché era eccellente nelle pratiche, nelle buone pratiche.
Ultima domanda prima di salutarti, Nicola Lagioia, è: secondo te dove nasce il pensiero critico di Goffredo Fofi? In quali delle sue esperienze che ha fatto, dalle prime, quelle appunto di Danilo Dolci, il pacifismo di Dolci in Sicilia, oppure alle ultime, come abbiamo sentito oggi anche in questa trasmissione, e cioè a dire la rivista Gli Asini, dove nasce quel pensiero critico?
Goffredo dice, nasce anche qua dall'indignazione rispetto all'ingiustizia nel mondo. Goffredo diceva: io ho visto dei bambini morire di fame, e quando tu vedi dei bambini morire di fame, quindi morire di fame o per la guerra, allora tu, cioè, due sono le cose che puoi fare: o accettare o non accettare. La non accettazione significa poi segnare tutto il resto della propria vita, e quindi nasce di là da un rifiuto del mondo così com'è. Che poi è la stessa cosa, se tu ci pensi, del passo dei fratelli Karamazov, dove Ivan dice: se il regno dei cieli costasse anche la sofferenza di un solo bambino, io restituirei il biglietto d'ingresso del regno dei cieli. Quindi dalla non accettazione per il mondo così com'è nasce poi tutta una serie, poi nasce proprio una condotta di vita, cioè non nasce soltanto l'indignazione. Indignarsi semplicemente è facile, poi è fare, come dire, avere una condotta che sia consona a questa non accettazione, quindi nasce di là, dallo scandalo dell'ingiustizia.
Nicola Lagioia, grazie per questo ricordo di Goffredo Fofi, a presto.
Grazie a voi, a presto.
E grazie a Lele Liguori per questa intervista a Popsera. L'hanno nominato, chi volete che sia che sta per cantare? Dopo Nino D'Angelo però una lunga intervista dove parla dell'idea di politica e di cultura proprio con Goffredo Fofi qualche anno fa.
Istio vi gattosa cresciambres Casa di giocani sulle fesse Ma ci hanno imbrugliato tutto quanto E noi compulimmo le sante Siamo pazzi tutto quanto popando Ci sono ancora Maradona Siamo contenti E cantiamo sotto a solo da niente
Tengo solo, tengo solo Si fa fritto, tengo solo
E c'eranno sempre la speranza E noi sempre che tiriamo a nanza Camminiamo in tasti vanno sporchi Chi sa buffa e chi muore la fame E noi insieme in da soli da canzone Ci venimo ancora a sti prigioni Siamo contenti E cantiamo soltanto solo da non da niente
Tengo solo, tengo solo Si fa fritto, tengo solo Tengo solo, tengo solo Nindo scuro, tengo solo Tengo solo, tengo solo, il suo pane tengo solo, tengo solo, tengo solo, in che sacco tengo solo.
Questo sono
no
E questo era Tengo Sole di Nino D'Angelo, una delle figure che oggi nel ricordare Goffredo Fofi gli ha espresso poi riconoscenza perché ha detto lui ha sdoganato anche me, una insomma, degli effetti poi del lavoro di Goffredo Fofi negli sguardi sulla cultura, sulle culture, sulle espressioni culturali. Vi dicevo però, la cosa che vi preannunciavo era un'intervista direttamente a Goffredo Fofi, una lunga intervista fatta nel 2015 a Radio Popolare, realizzata da Roberto Festa. Era in occasione dell'uscita di un libro di Goffredo Fofi. Il titolo di quel libro era ed è Elogio della disobbedienza civile. Ed è una lunga chiacchierata in cui poi dell'idea della politica si parla. Intervista di Roberto Festa a Goffredo Fofi.
Beh,
io credo che il vero problema di questo paese sia stato la fine, il suicidio, io lo chiamo, della sinistra, la morte della sinistra, per cui tutte le iniziative anche estremamente importanti che sono state fatte in questi anni o anche prima di disobbedienza civile, di rivolta, di iniziative sul piano sociale, sul piano culturale, che ce ne sono ancora tantissime, avevano bisogno di una sponda politica, di un conflitto interno a una sinistra viva e quindi anche di liti, però di sapere che si procedeva su una linea che aveva qualcosa di comune. Quando questo è finito, quando la sinistra è scomparsa dalla scena, evidentemente tutte queste iniziative che erano di aggiunta alla sinistra o di provocazione nei confronti dei silenzi o dei ritardi della sinistra hanno perduto la loro forza. E io credo, non ho mai creduto che fosse sufficiente il Parlamento. Io, come dire, credo forse di più, per storia mia personale, a esperienze di tipo extraparlamentare. Credo che si può fare politica premendo sulla politica, premendo su quelli che la fanno come mestiere, su quelli che in qualche modo si assumono quella responsabilità. Da fuori, dai margini, dalla società si può intervenire, si può fare politica in modi che non sono quelli dei partiti. Allora io credo che la disobbedienza civile sia oggi uno strumento fondamentale per far ripartire questo meccanismo che si è inceppato ormai da più di 30 anni e lo vedo come uno strumento fondamentale in generale, in ogni epoca storica, in ogni momento, ma lo vedo anche in particolare rispetto alla situazione italiana, dove bisogna sbloccare questa sorta di impotenza collettiva sul piano politico di un'intera popolazione che non sa più cosa fare, e allora si inventa delle soluzioni di tipo personale, di tipo consolatorio, la cultura, il teatro, il cinema, la musica, le associazioni, dare da mangiare ai poveri o assistere gli immigrati, ma tutte cose prive di quella capacità di incidere su un sistema, di cambiare questo sistema.
Tra l'altro, a un certo punto nel libro dici che una delle ragioni di speranza, no, in questi mesi è stata per esempio legata al movimento NoTav. Ecco, vedi dei gruppi sociali che in qualche modo possono accompagnare una battaglia di disobbedienza civile?
Ma sì, certo, io credo che il problema sia semplicemente quello di svegliarsi. Credo che siamo come incantati, come non so, c'è un vecchio film di Buñuel, forse qualcuno se lo ricorda, L'angelo sterminatore, dove c'era un gruppo di borghesi in un salotto che a un certo punto non riuscivano più a uscire da questo salotto, sulla soglia tutto si fermava, non trovavano la forza per uscire. Ecco, noi la situazione probabilmente è diversa, credo che sia una intera popolazione, una enorme quantità di persone che sono bloccate e non riescono a superare una soglia per entrare dentro quella situazione e cambiarla, modificarla, sconvolgerla. Insomma, è chiaro che i mezzi di comunicazione di massa sono sempre più asserviti al potere, che le nuove tecniche, che tutte queste iniziative servono più ad addormentare che a svegliare, servono più a far stare buoni invece che a mettere in movimento, a mettere in campo, a mettere in azione. Insomma, da questo punto di vista credo che il nostro problema è quello di svegliarci, cioè di ricominciare a capire come si può fare politica, e io credo che oggi si può fare per l'appunto dicendo di no a tutta una serie di storture che ci riguardano direttamente, ma sulle quali poi noi interveniamo in definitiva soltanto col voto, che è diventato quasi un rito inutile, superfluo, che non ha nessuna incidenza sulla realtà.
Ecco, senti Goffredo Fofi, tu a un certo punto del libro ricordi il tuo passato di attivista, no, non violento, a fine anni 50, inizi 60, dici prima di passare ad una militanza invece più marxista, parli di Gandhi, parli per esempio anche di Capitini, però dici anche che la disobbedienza civile non è per forza legata alla non violenza, ci può essere una disobbedienza violenta, però la tua versione di disobbedienza civile è invece legata ad una pratica non violenta, ecco perché?
Sì, perché credo che, come dire, certo, la non violenza non ha cambiato le cose nel mondo, insomma, pensiamo all'India, all'enorme lavoro, all'enorme anche successo di Gandhi e della non violenza in quel paese. Beh, l'India oggi è uno dei paesi più violenti del mondo, il risultato non lo si vede di queste cose, se non all'interno di minoranze che poi trasferiscono da una all'altra questi modelli e questi discorsi, che ne so, da Gandhi a Martin Luther King e a Selma, da Capitini a certi gruppi della non violenza attuale, oppure addirittura, che ne so, ai radicali negli anni dopo il 68, insomma, persino però c'è una tradizione che non è solo quella dei non violenti, ma è una tradizione anche del movimento operaio, gli scioperi a rovescio. Io ho partecipato a uno degli ultimi o dei più noti, quello organizzato da Dino Dolci nel 56, ma mille altre iniziative ci sono state, sia sul fronte della non violenza che sul fronte dei gruppi non violenti, che sul fronte del movimento operaio. Io non mi pongo oggi come primissimo problema quello dei limiti della violenza. È chiaro che fare un picchetto è un'azione di disobbedienza civile, ma che comporta un certo grado di violenza controllabile nei confronti dei crumiri. È chiaro che occupare una piazza, fare un sit-in, impedisce il traffico, impedisce, che ne so, perfino il passaggio delle autoambulanze, che magari sarebbe bene che potessero circolare liberamente, però è un'azione che pur comportando un certo grado di violenza sugli altri, sulla situazione, però è una situazione che è qualcosa che dice no e che propone qualcosa d'altro e che riesce appunto a guardare un po' oltre la minima pratica quotidiana. Insomma, non si tratta solo di resistere, si tratta anche di agire, si tratta anche di dar fastidio al potere, si tratta anche di rimettere in moto un meccanismo in cui si pensa e si agisce.
Ecco, senti, ho una domanda anche proprio sul senso della disobbedienza civile, cioè secondo te la disobbedienza civile è un atto soprattutto individuale, cioè è l'azione di un momento storico che non ha più grossi riferimenti collettivi, partiti, movimenti, gruppi, di cui parlavi prima, cioè è un atto soprattutto individuale secondo te?
Guarda, sì e no, cioè nel senso che parto dal discorso della non violenza. Gandhi diceva che la non violenza è fatta di tre cose: non fare il male, non mentire e non collaborare con chi fa il male. Ecco. Questa terza cosa, diceva Gandhi, si chiama disobbedienza civile, è l'aspetto più politico della non violenza, quello dove non è solo il discorso individuale, ma diventa un discorso collettivo, addirittura in certi casi, come nel suo caso, un discorso di portata nazionale, di portata anche internazionale. Allora, questa non collaborazione col male vuol dire non accettare, per esempio, in Italia la corruzione totale della politica, la complicità con cui il popolo italiano negli anni di Berlusconi, negli anni di Craxi, negli anni di Veltroni, in questi anni accetta una situazione inaccettabile di ingiustizie, di sopraffazioni, il fatto che ci siano nel mondo un minimo numero di persone che controllano tutto e tutti gli altri sono sudditi, sudditi soprattutto compiacenti, sudditi che accettano, no? Capitini diceva il primo gesto è quello di non accettare, Camus diceva l'impazienza è l'inizio della rivolta. Insomma, io credo che oggi in Italia il nostro problema sia quello di essere tutti troppo pazienti, anzi forse troppo castrati, ci siamo lasciati castrare, ci siamo castrati da soli e continuiamo a castrarci con tutte le illusioni new age, con lo spiritualismo e la libertà, il perfezionamento individuale, continuiamo a castrarci con gli alibi dei libri, dei film, dei teatri, delle musiche, eccetera, eccetera, e tutte soluzioni che non guardano in faccia una realtà che è sempre più tragica, è sempre più terribile e che sempre di più ci piomberà addosso con una violenza enorme. Non siamo fuori dal mondo, l'Italia è al centro del Mediterraneo, è dentro delle storie e dei conflitti gravissimi in un momento storico di una delicatezza estrema. Beh, noi dormiamo, noi siamo complici e dormiamo. Allora, questa impazienza può diventare politica, può incidere sulla realtà soltanto se riscopre i modi della rivolta individuale, della rivolta di gruppo, della rivolta di movimenti, attraverso i modelli che ci sono e ai quali è bene rifarsi della disobbedienza civile.
Ecco, allora un'ultima cosa, Goffredo Fofi, torniamo proprio alla prima parte del tuo libro, no? In cui fai un quadro molto duro della situazione, cioè l'Italia è un paese che appunto sembra avere un'anima sempre più omologata, indifferente, una società senza più, come dire, la cultura, ma anche le
non reattiva.
E parli, l'hai citato anche prima, parli a un certo punto proprio anche del ruolo dei media, della stampa, dell'informazione. Ecco, proprio per finire, che ruolo secondo te ha avuto l'informazione italiana nel processo di imbarbarimento della società
di addormentamento. Questo probabilmente anche Radio Popolare, cioè tutto. Io credo che i mezzi di comunicazione di massa siano serviti, servano al potere oggi per tenerci buoni, non per svegliarci, ripeto. E come dire, dar la parola a tutti va benissimo, però può anche essere un modo di creare situazioni ancora più aberranti di quelle del passato. Il populismo non è il populismo di oggi, non il populismo dei proletari, il populismo dei piccoli borghesi e dei benestanti o dei conformisti, diciamo, è appunto una nuova forma di conformismo. Sono proposte transitorie, urlate, che non lasciano un gran segno, una segue all'altra, c'è sempre qualcuno che urla più forte di un altro, ma non si incide, non si cambia niente. Credo che, non lo so, io non sono un guru, sia chiaro, sono nella merda come voi, come tutti siamo nella merda, sono confuso, non capisco, ma quello che capisco è che non bisogna accettare questo stato di cose, bisogna muoversi, bisogna svegliarsi, e questo lo si fa non con le grandi chiacchiere, ma lo si fa legando i principi, che sono poi sempre quelli e sempre in realtà pochi, alle pratiche, a delle pratiche che siano anche pratiche di risveglio collettivo, di azione collettiva e di rivolta, di ribellione collettiva.
E questa era la voce di Goffredo Fofi. Promemoria, era un'intervista del 2015, 10 anni fa, a proposito di quello che accadeva in Italia, quante cose poi davvero si sono realizzate, l'utilità delle voci anche un po' contropelo e scomode come quelle di Goffredo Fofi. Saranno domani pomeriggio a Roma alle 16 nella Chiesa Valdese i funerali di Goffredo Fofi. L'intervista era di Roberto Festa. Il libro di cui parlavano, nel senso attorno al quale giravano, che presentava in quel momento Goffredo Fofi, ve lo dico perché se vi interessa, era L'elogio della disobbedienza civile. E così, in questo ricordo diffuso di Goffredo Fofi, che poi si è accompagnato ad altre notizie, si chiude il pomeriggio di Pop Sera e anche la settimana. Un saluto a Chiara che ci ha appena scritto, un saluto e un ringraziamento a Luca che mi ha scritto. Pop Sera, ci risentiamo se volete anche la prossima settimana a partire dalle 18.35 fino alle 20.30 tutti i giorni. Buon fine settimana a tutte e a tutti voi da Massimo Bacchetta. Adesso vi lascio al jazz in un giorno d'estate a Marcello Lorelli.